Li abbiamo solo citati finora, quegli irregolari, quei queer, quei dropout che si trovavano prima alla corte di Andy Warhol, poi nei cinema a poco prezzo che facevano spettacoli tutta la notte, non sempre cinema porno del Lower East Side, poi nei locali, poi nelle gallerie d'arte, poi addirittura insomma in loft giganteschi in cui si facevano feste tutta la notte. New York non era il posto che siamo abituati a conoscere adesso, New York era un posto pericoloso, New York era un posto dove sapevi che uscivi la mattina, non sapevi quando rientravi la sera e soprattutto non sapevi se rientravi vivo. La gente girava armata, c'era tantissima droga in giro per le strade, le finestre erano rotte, le case cadevano a pezzi e questa cosa delle finestre alla gente la mandava fuori di testa. Pensate che Rudolph Giuliani, quando diventa sindaco di New York, dopo essere stato il procuratore distrettuale che sgomina la mafia newyorkese, inizia proprio la politica di ripulita della città, proprio dicendo mai più finestre rotte a New York. E cosa succede quando, da un lato, l'ondata del punk fa capire che non esistono più steccati, non esistono più divisioni, l'alto, il basso, il pop, tutto deve essere in qualche modo rovesciato e tutto può essere messo in discussione. Succede che ad un certo punto arrivano quelli che magari la musica l'hanno studiata, magari hanno appunto saputo come imbracciare uno strumento e anche come, insomma, portare avanti i discorsi musicali teorici e li mettono a servizio di questa sovversione. E New York diventa il posto per eccellenza in cui tra il cinema, la musica, l'arte visiva, le gallerie d'arte contemporanea, pensate al MoMA, come il più importante museo d'arte contemporanea del mondo, pensate alle scuole di cinema in cui escono comunque cineasti che i film di Andy Warhol e di tutto il suo giro estremamente sperimentale ed estremamente di rottura, insomma, l'hanno frequentato. Pensate anche al cinema di John Waters, quello che poi sarà il cinema di Jim Jarmusch. Pensate, a tutto questo e come lo traducete in musica, lo traducete nelle chitarre dei Sonic Youth, lo traducete nei dei synth distorti dei Suicide, lo traducete in questo mix tra attitudini, suoni, note, che risponde al nome di No Wave, un nome che insomma ti racconta dove vuole andare, ma non ti racconta da che cosa, come nasce, che cosa ha voluto dire. Tu capisci che è solo un movimento di rifiuto rispetto a qualcos'altro e vedi che lì dentro c'è un mondo e c'è un mondo che poteva nascere in questo modo solo e soltanto nella città. In principio erano Terry Riley, Steve Reich e Lamont Young. In principio era Philip Glass, insomma, questi minimalisti, questi artisti che arrivavano a New York sulla spinta delle scuole d'arte, delle scuole di musica, delle possibilità che una città che conteneva il mondo poteva offrire anche all'ipotesi di costruire delle traiettorie musicali diverse, anche per quanto riguarda la musica classica, la musica colta, se così la vogliamo definire. Era un momento di messa in discussione dalle parti della cara vecchia Europa. In Germania si parlava di dodecafonia, una cosa che noi appassionati di musica rock ogni tanto citiamo, ma non sappiamo bene che cosa voglia dire. Sappiamo che da qualche parte ci sono Schoenberg e Stockhausen, ma non sappiamo come collocarli. Ci limitiamo ad ascoltare ogni tanto Philip Glass, Terry Riley, Lamont Young. Sappiamo che in qualche modo hanno influenzato personaggi come Brian Eno e David Byrne, e siamo contenti così. Se non altro vi consiglio di recuperare Ocean of Suono di David Toop, recentemente ristampato da ADD, che racconta proprio come New York sia stato una sorta di epicentro, anche grazie a questo mix tra borse di studio di fondazioni culturali anche di alto livello, anche conservatrici, anche di sistema, per così dire, e la spinta data dalla creazione di comunità legata al fatto che a Lower Manhattan gli affitti non costavano veramente niente, e cominciando negli ambienti della musica colta cominciano a emergere anche degli irregolari per definizione, che poi iniziano a essere estremamente affascinati dalle possibilità del rock and roll. Tra i personaggi che effettivamente più determineranno il passaggio da un universo all'altro non c'è solo Brian Eno, ma c'è anche John Cale, violinista dei Velvet Underground, in realtà musicista colto, grande appassionato di queste nuove teorie musicali, che appunto produrrà tra le altre cose il disco d'esordio degli Stooges, che nella sua rudimentale esuberanza è anche un disco che i compositori di musica colta e i compositori d'avanguardia riconoscono come una sorta di forse inconsapevole. Vediamo anche quanto effettivamente loro ci siano e ci fanno, che è, come sapete, sempre una grande determinanza dei musicisti americani. Un disco che in qualche modo prova a mettere la lezione del minimalismo dentro la musica rock, in qualche modo inventando il punk. John Cale, anche lui appunto, sarà uno di quelli che nei Velvet Underground suggerirà questo approccio sonoro, che poi diventerà appunto la perfetta emanazione dell'idea musicale, dell'idea visiva, dell'idea stroboscopica totale di Andy Warhol. Ma tra i grandi irregolari che dalla musica colta arrivano al punk, forse il più famoso, forse quello che è al principio di tutto, se non altro perché nei suoi ensemble di musica per chitarra elettrica ad un certo punto figurano due personaggi come Lee Ranaldo e Thurston Moore, c'è soprattutto un personaggio che effettivamente ha dato alla storia del rock molto più di quello che gli viene riconosciuto. Però dalla sua morte, arrivata nel 2018, un po' le cose si sono messe un po' in linea per lui, e viene riconosciuto come uno dei grandi innovatori tra gli anni 70 e gli anni 80. Stiamo parlando di Glenn Branca. We'll be right back. Lo avrete capito e lo avrete anche immaginato, una delle figure centrali di questa storia è Brian Eno, che dopo aver in qualche modo già rivoluzionato a sufficienza la musica pop con i Roxy Music, inizia un percorso di curiosità musicale vorace, collabora con alcuni dei musicisti più sperimentali in circolazione, da Robert Fripp, come abbiamo ascoltato in questo momento, a David Byrne, produce le band più interessanti e irregolari della scena tra Inghilterra e Stati Uniti, produce gli Ultravox, produce i Talking Heads, diventa a modo suo un compositore, pur non essendo un compositore. Brian Eno dirà sempre di essere un artigiano, di essere uno che non sa la musica, di essere uno che non la sa leggere, non conosce la teoria e non sa mettere le mani sulla tastiera. Ci viene da dire, pensa l'avesse saputo fare. Però ecco, ad un certo punto cosa succede? Succede che Brian Eno si posiziona a New York, fa lì la sua base, lo trovate sempre al CBGB, lo trovate sempre girare per i posti più interessanti e intriganti della scena, e in qualche modo non soddisfatto da quello che stava succedendo con il punk, che probabilmente stava già diventando quella grande truffa venduta alle case discografiche, portando appunto l'animalità rozza degli anni 50 tradotta nel nichilismo pop sull'asse Sex Pistols, Ramones. Cosa fa Brian Eno? Brian Eno raccoglie alcune delle band più strane, più disturbanti, più urticanti sulla scena newyorkese, ne fa un manifesto negativo per un'etichetta discografica che insomma ne stampa veramente poche copie, e per tantissimi anni questo disco non si sarebbe trovato, si chiama Antilles Records. Ne fa appunto un manifesto negativo con band come i DNA, come i Mars, Teenage Jesus and the Jerks, il gruppo di Lydia Lunch, e i Contortions di James Chance, che ascolteremo fra poco. Di loro ne abbiamo parlato nella puntata precedente, quando parlavamo di concerti di James Chance al Ciné, ma questo è il manifesto negativo di New York, appunto, è quello che di strada non volevi incontrare, e nei locali non volevi sentire. Questa è la musica di non New York. It's better than pleasure. It hurts more than pain. I've got what it takes to drive you insane. Now is the time to lose all control. Control yourself. And baby, you had better twist it. You'll never, never, never resist it. Control yourself. Control yourself. Oh! 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 So you got
to. I said you got to. You got to. You got to. You got to just turn yourself. Oh. Position, and then you shatter your frame, and then you stretch your resistance until your mind slips away. And once you forget your affection for the human race, reduce yourself to a zero, and baby, then you'll fall right in place. Ah! Control yourself one time, control yourself two times, control yourself three times. Control yourself four times. Control yourself five times. Ah! Hit it. Oh! Oh!
From behind, I'm losing my edge. I'm losing my edge to the kids from France and from London. But I was there. I was there in 1968. I was there at the first Cannes show in Cologne. I'm losing my edge. I'm losing my edge to the kids whose footsteps I hear when they get on the decks. I'm losing my edge. The internet seekers
who can tell me
every member of every good group from 1962 to 1978. Although I'm losing my edge, I'm losing all the kids to the art school Brooklynites and Berlin in little jackets and borrowed nostalgia for the unremembered 80s. Well, I'm losing my edge. I'm losing my edge. But I was there.
I was there at the first suicide practice in a loft in New York City. Perché James Murphy, nella sua ironica lamentazione della vecchiaia, che è Losing My Edge come secondo momento significativo della storia musicale, il primo è sono le prove dei Cannes a Colonia alla fine degli anni 60. Le prove dei Cannes sono leggendarie perché sono anche un po' il punto da cui questo è iniziato, perché il crowd rock nasce proprio per portare il discorso rock and roll ad un livello superiore, proprio grazie alla formazione classica dei musicisti che formano la band, e loro provano per un'eternità in questo castello messo a disposizione da un mecenate, che è un po' là, un po' come nascono alcune delle grandi esperienze del minimalismo e della musica colta americana. Ci sono delle fondazioni, ci sono delle borse di studio, dei grant, in qualche modo c'è sempre qualcuno che paga, ed è anche un po' la grande contraddizione. Però il secondo momento che James Murphy degli SD Sound System cita come fondamentale per la storia della musica sono le prove dei Suicide. Ecco, i Suicide sono anche un po' la naturale prosecuzione del discorso non New York. È un duo composto da Alan Vega e Martin Rev. La loro è una musica scarnificata, direttissima, un assalto sonoro decisamente interessante. Non hanno una strumentazione particolare, una drum machine e un sintetizzatore, ma il loro approccio a questo sintetizzatore è violentissimo. Sono la cosa più vicina al delirio di violenza di Travis Bickle in Taxi Driver, sono la cosa più vicina al noise e veramente al portare agli estremi quello che si dice in New York. E sono un gruppo la cui forza eruttiva arriva anche a influenzare Bruce Springsteen, perché oltre all'omaggio che farà nel tour di Devils and Dust chiudendo i concerti con una meravigliosa e ormai springsteeniana Dream Baby Dream, tratta dal secondo disco dei Suicide, ascoltando il primo disco dei Suicide Bruce Springsteen capisce che almeno per un certo periodo deve togliere tutto, scarnificare il suono il più possibile, limitarsi alla voce e la chitarra e portare quella violenza, quella depressione, quel nichilismo dentro la sua musica folk. Ed è così che nasce Nebraska, così che nascono pezzi come Johnny 99 e i Suicide in questo sono stati veramente una band che ha ispirato tantissime persone. Verranno citati ovunque come una delle più grandi influenze dell'indie rock, verranno coverizzati dai Ram ai Thin White Rope, verranno veramente messi ovunque, una grande band di culto, anche loro personaggi non raccomandabili, violentissimi, che insomma spesso arrestati sia per possesso di stupefacenti che per comportamenti non esattamente edificanti, però musicisti che hanno veramente gettato un'ombra un'ombra lunghissima su tutto questo tutta questa New York che viveva sotto la narrazione ufficiale, viveva veramente lì dove effettivamente nessuno voleva andare, ma per chi era disposto ad ascoltare quella musica che arrivava direttamente dalle tastiere distorte, era veramente la rivelazione di un mondo che poi influenzerà alcuni dei personaggi più significativi dell'indie rock newyorkese dagli anni 80 in avanti. Un nome su tutti, i Sonic Youth. Ecco, i Suicide in tutto questo sono veramente forse una delle grandi band che è riuscita a raccontare tutta la contraddizione, tutta la forza e anche tutta la violenza di un certo modo di vivere New York City negli anni 70. Blues rider, motorcycle hero. He's a looking so cute. Sneaking round, round, round in a blue jumpsuit.
Israel looks like a hero. He's blazing away. Like the stars in the universe. Ghost Rider, motorcycle hero. He's screaming the truth. America, America's killing its youth. He's screaming away. America, America's killing its youth. America, America's killing its youth. Ghost Rider. We'll be right back.
La scena di New York non è solo una scena musicale, abbiamo detto, è anche una scena cinematografica, è anche una scena artistica, è anche una scena che insomma ha un forte connotato con la musica. Certo, questo è evidente, però attorno alla musica si costruiscono altre esperienze nelle varie altre arti televisive, artistiche. C'è ad esempio Amos Poe, che è il regista della Blank Generation, è uno dei primi registi che in tempo reale prova a raccontare il punk in quel modo lì, andando a pescare Richard Haley, Talking Heads, Television, Patti Smith, ed è l'iniziatore di quello che viene definito il cinema no wave, che ha appunto tra le sue propaggini più famose, ad esempio Jim Jarmusch, che insomma, prendendo parte ad una un'ondata di recupero di una tradizione di rottura del cinema europeo, è evidente l'influenza di Jean-Luc Godard, costruisce effettivamente una contronarrazione del sogno americano, spesso raccontata anche grazie alla musica dei Lounge Lizard di John Lurie, che sarà uno dei migliori amici e collaboratori di Jim Jarmusch nel suo primo periodo. C'è tra i personaggi che poi diventeranno più famosi della scena, c'è anche il regista John Waters, c'è Steve Buscemi, c'è Vincent Gallo, c'è anche Tom DiCiglio, che dirigerà appunto alcuni dei film più di culto di quel periodo, come appunto il cinema no wave voleva, appunto il fatto che non si uscisse dai discorsi di festival, non si uscisse dalle proiezioni notturne, e infatti anche in questo modo lo stile di regia con questi montaggi a salto, questa ricostruzione dello spartito narrativo, ecco, effettivamente era un modo di intendere il punk anche nel cinema, che se ci pensate era una cosa ancora più complicata, ancora più difficile da fare rispetto a quello che si faceva in musica, per cui appunto bastavano degli strumenti anche da poco e in qualche modo qualcosa succedeva nel cinema. Oltre a una grammatica di base molto più complessa, almeno come momento di partenza, c'era anche poi il reperire la pellicola, c'era anche poi fare il montaggio, insomma qualcosa di molto più costoso. Però ecco, ad esempio, personaggi come Jim Jarmusch all'inizio della sua carriera, con Permanent Vacation, con Stranger Than Paradise, con Mystery Train, effettivamente facevano veramente tutto da soli. E questa voglia di contaminazione, tornando appunto alla musica, non resterà appunto ferma al punk, ma si aprirà anche al fatto che vicino a quello che succedeva nel Lower East Side, la rivoluzione disco, il funk, comunque veniva intercettato da questi artisti e veniva filtrato dentro questa sensibilità. Qualcuno lo chiamerà New York Noise e altri la chiameranno con il nome per cui poi è passata alla storia, il culto della Mutant Disco. Appunto, si balla, ma non con quel piacere edonista che arrivava dalle frenesie dello studio 54, ma in qualche modo portando sul dance floor tutta l'attitudine, tutto il nichilismo e anche tutto il sarcasmo postmoderno di No New York, con gruppi come le ESG e i Liquid Liquid.
You make no, you make no sense. 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 Say you, you, you make no sense at all.
Ed è giusto chiudere così omaggiando il grande poeta della Blank Generation, ovvero Richard Hell, che in polemica con praticamente tutto ha passato veramente una vita a essere contro qualunque tipo di convenzione, anche qualunque tipo di convenzione punk, perché lui abbandonò i television prima ancora che diventassero qualcuno, entrò in polemica con Tom Verlaine, si giocò veramente tutto, diventando veramente uno dei personaggi più radicali nel bene e nel male che definivano la vita artistica e culturale di New York, diventando appunto quel poeta maledetto della generazione negativa, della generazione nichilista di quella New York, un punto di contatto sempre presente tra quello che succedeva nell'avanguardia e nel punk, che succedeva nei loft e al CBGB's, che succedeva un po' ovunque, al cinema, diventando anche attore per, appunto, l'abbiamo detto, il cinema, no, uno wave, assieme appunto a Steve Buscemi, a John Lurie, a Didier Lunch, ad altri personaggi che insomma toglieranno le distinzioni tra un'arte e l'altra e faranno capire che effettivamente è tutto una questione di attitudine, è tutta una questione di volersi mettere in discussione, è tutta una questione di cercare di portare in qualche modo in là la provocazione e il discorso artistico che si può fare in una città come New York. È effettivamente un discorso estremamente affascinante, per quanto ci sia, come dire, non ci sia un lieto fine, ma non perché certe storie devono finire bene per forza, ma semplicemente perché questa è una musica, un approccio che è rimasto fermo, cristallizzato in quel periodo storico. Ecco, al di là di alcune esperienze veramente significative, tra cui quelle che abbiamo ascoltato, perché ci siamo veramente concentrati su i nomi più importanti che hanno veramente influenzato generazioni, approcci musicali, dai Suicide ai Sonic Youth, la musica di quel periodo storico è veramente una musica che poteva nascere solo ed esclusivamente in quel periodo storico. È un po' il controsenso dell'avanguardia, ovvero una stagione in cui riesci a portare il discorso facendo veramente delle cose che non sono mai state dette e fatte prima, per poi invecchiare drasticamente il giorno dopo, quando il discorso è ormai entrato insomma non tanto nel sistema quanto nella consuetudine, e nessuno si sorprende più di quello che succede. E se qualcuno si comportasse adesso come una band tipo i Suicide, diventerebbe nel migliore dei casi derivativo e nel peggiore dei casi semplicemente ridicolo, così come sono ridicole le pose punk e le pose artistoidi da James Dean fuori tempo massimo che poteva avere James Chance. Ecco, una cosa è fare la cosa giusta nel momento giusto, un'altra è replicarla cercando di raccontare uno spirito che non ti appartiene, uno spirito di un tempo che non esiste più. È la New York della fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80, la New York della No Wave, è veramente qualcosa di irripetibile, forse anche più irripetibile del punk, anche forse più irripetibile di alcune delle esperienze che vengono cristallizzate nel tempo, ma per la sua radicalità, per la sua profondità e anche per la sua capacità di essere manifesto. Ecco, ogni volta che c'è un manifesto vuol dire che hai colto uno spirito del tempo, e quello spirito del tempo appunto finisce nel momento in cui appunto il tempo passa. Ma la cosa che ci conforta è che il tempo nella città passa per trasformarsi in qualcos'altro, e tutto quello che abbiamo ascoltato in questa puntata dedicata alla No Wave, tutto quello che nasce da quelle note diventa suggestione anche nel cinema, anche nell'arte, genererà sempre qualcos'altro. Jim Jarmusch ad esempio non è rimasto fermo, non è rimasto fermo allo stereotipo degli anni 70, così come i Sonic Youth hanno portato la loro musica veramente da altre parti, hanno veramente anche provato a spostare i confini della musica pop in un periodo storico in cui la rivoluzione sembrava essere stata vinta dai buoni, soprattutto negli anni 90. Sta di fatto che questa stagione è una delle stagioni più importanti della musica newyorkese, è una di quelle stagioni che ha determinato e definito, almeno per un certo periodo, il suono della città.
Pulse deep more for the sneakers on my feet.
Dear New York, I hope you're doing well. I know a lot's happened and you've been through hell. So we give thanks for providing a home. Through your gates at Ellis Island, we passed in Jones.
Brooklyn, Bronx, Queens, and Staten. From the Battery to the top of Manhattan. Asian, Middle Eastern, and Latin. Black, white, New York, you make it happen.
L-I-E, the B-Q-E. Hippies at the Van Shell with the L-S-D. Get my BBDs from B-I-M. You know I'm repping Manhattan the best I can. Stop off the Bleecker Bar. Got thrown out, sneaking in at 4 a.m. after going out. You didn't rob me in the park at Diana Ross. But everybody started looting when the lights went off.
From the South, South Bronx on out to Queensbridge. From Hollis, Queens, right down to Bay Ridge. From Castle Hill to the Lower East Side. From 1010 Winds to 5 and 5.
Dear New York, this is the love letter to you and how you brought us together. We can't say enough about all you do, 'cause in the city we're ourselves and electric too.
Brooklyn, Bronx, Queens, and Staten. From the Battery to the top of Manhattan. Asian, Middle Eastern, and Latin. Black, white, New York, you make it happen. Queens and Staten. From the Battery to the top of Manhattan. Asian, Middle East.